Se ci accomodiamo iniziamo il corso. Io mi presento, sono Lorenzo Croci, sono l'assessore allo sviluppo sostenibile del territorio di Cerveteri. Vi do il benvenuto alla prima lezione di archeologia dedicata al territorio Cerite, inteso come un'area molto più vasta rispetto alla città di Cerveteri. Questo corso, come tutti sapete, è tenuto dal dottor Flavio Enei, a cura del GACTC. Cambiate la sigla perché è complicato pronunciarla. Un ringraziamento particolare va al gruppo della Protezione Civile di Cerveteri, che sostiene da molto tempo queste iniziative e che le implementa e che ci aiuta a promuovere la cultura del rispetto del nostro territorio. L'idea di far tornare Flavio a Cerveteri, chiedo a tutti di fare un applauso di bentornato. Nasce dall'esigenza e dalla volontà del continuo incremento di interesse che negli ultimi anni si sta registrando a Cerveteri rispetto al patrimonio culturale, storico, archeologico della nostra città. Questi sono stati anni in cui l'amministrazione comunale ha investito molto per la riqualificazione, la promozione delle aree e del sito UNESCO. Chi di voi frequenta la necropoli ha visto che negli ultimi due anni c'è stato un restyling che ha portato dignità e ha rinnalzato lo standard qualitativo dei servizi. Siamo contenti? No. Vogliamo continuare ad andare avanti perché crediamo che il futuro di questa città passi necessariamente proprio nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. È fondamentale instillare in ognuno dei cittadini di Cerveteri la consapevolezza dell'importanza delle loro origini e della città che vivono e che spero possa essere la città dei loro figli. Essere cittadino di Cerveteri, ma essere cittadino di questo territorio, ha una grande valenza culturale. Abbiamo una responsabilità culturale e storica da preservare. Per troppo tempo, per troppi anni, abbiamo deturpato il nostro territorio. È arrivato il momento, e noi abbiamo dato uno stop, nella speculazione edilizia, nel maltrattamento del territorio, nella violenza del territorio. Cancellare la nostra memoria è cancellare noi stessi e non scrivere mai nessuna pagina di futuro sostenibile per questa città. L'importanza di creare dei momenti come questi che iniziano oggi con Flavio è proprio quello di riparlare, riscoprire la nostra città e far nascere in tutti voi quella curiosità di avvicinamento al nostro patrimonio. In questi ultimi due anni ci sono diverse realtà associative di volontariato che tuttora lavorano nel nostro territorio. Penso al GAR, al Gruppo Archeologico Romano Sezione di Cerveteri, penso al Nucleo, al NAC, penso all'associazione che è nata lo scorso anno, Nuova Generazione Etrusca, che si sono presi carico e l'onere di tenere e di riqualificare delle aree archeologiche che sono fuori dal recinto del sito della necropoli della Banditaccia. Stanno facendo un lavoro eccezionale. Io invito tutti voi a venire a visitarli, a trovarli, a dare sostegno in qualsiasi forma voi possiate, sia in termini di risorse umane, sia in termini di conoscenza, di divulgazione del lavoro che stanno facendo. Posso annunciare che la quarta associazione opererà a Cerveteri, o ritornerà ad operare a Cerveteri, che è il GACT, e si occuperà segnatamente dell'area del laghetto. Quindi abbiamo una nuova area da valorizzare, da far tornare agli antichi splendori, con l'ottica di creare il più grande e il più bel parco archeologico che c'è in Italia. Ne abbiamo la facoltà, ne abbiamo le risorse, ci sono tutti gli elementi per riuscirci, e il più grande obiettivo che un assessore può raggiungere, al di là di aver riportato Eufronios a Cerveteri, al di là di aver investito, di aver trovato i fondi europei per far rifiorire la necropoli, è quello di lasciare una situazione di rinnovato entusiasmo e rinnovato interesse da parte dei cittadini, perché i cittadini devono essere da pungolo nei confronti degli amministratori e mai il contrario, perché fin quando saranno i politici che detteranno la linea avremo un'Italia ridotta allo stato attuale. Io credo che noi dobbiamo riprendere il nostro primato di pungolo, di stimolo, e di controllo rispetto alle politiche di sviluppo culturale e turistiche del nostro paese. Questo è veramente, sono le nostre risorse e da qui dobbiamo ripartire. Io vi ringrazio, vi do in bocca al lupo per questo corso. Ringrazio nuovamente Flavio e il suo gruppo, la Protezione Civile di Cerveteri, per questa bellissima opportunità e iniziamo con la prima lezione. Grazie e buonasera a tutti.
Sì, semplicissimamente in due secondi, perché ore runt dicevano i latini, per cui. Allora, la storia antica che frequenterete in maniera sicuramente eccellente insieme a Flavio ha portato a un riconoscimento di valenza mondiale. Dal 2 luglio 2004 il Comitato Esecutivo UNESCO, riunito a Sushu, sul fiume delle Perle in Cina, vaticinò Cerveteri, l'unicum etrusco di Cerveteri e Tarquinia come sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Quindi voi vedrete da dove è partito questo grandissimo riconoscimento. Chiudo dicendo, alcuni stati, l'Italia prima al mondo, 51 siti, in seguito alla Cina 48, però nel territorio italiano c'è San Marino. San Marino mise nel suo programma di governo di diventare sito UNESCO. Io ho finito, perché adesso c'è Flavienei, ci sarebbe tanto da dire, quindi.
Ringrazio innanzitutto l'amministrazione di Cerveteri, l'amministrazione di Cerveteri per aver sposato in pieno, grazie a Lorenzo, l'idea di fare un corso di divulgazione scientifica. E, francamente non ci aspettavamo una cosa del genere. Di solito questi corsi si fanno per meno persone. E vedere che a Cerveteri, dopo il lavoro che si è fatto di divulgazione in tanti anni, ci sia un'attenzione come questa di questa sera, francamente mi emoziona, mi fa molto contento. E quindi ringrazio Lorenzo, ringrazio l'amministrazione per quello che stanno facendo. Io mi sono laureato su Cerveteri, sulla topografia antica, ho lavorato alla Via degli Inferi dagli anni 80 e la frequento veramente da tanti anni. E francamente un'amministrazione come questa, consentitemi, non l'ho mai vista per quanto riguarda l'attenzione per i beni culturali, non solo diciamo a parole ma anche poi nei fatti. E quindi è con emozione che inizio questo corso, che è un corso tutto sommato molto semplice. Ve lo presento velocemente, il programma lo potete prendere tutti quanti al punto d'ingresso. È un corso che ho pensato per introdurre, per dare dei flash, per dare degli input sulla storia e l'archeologia di questa città. E, cioè, ci vorrebbero mesi, anni per parlare di tutto ciò che rappresenta Cerveteri, quello che c'è in questo posto. E io cercherò in maniera sintetica di stimolarvi alla conoscenza, all'approfondimento di determinate tematiche. Seguendo sì, le grandi scoperte, quelle più aggiornate al momento, ma con un taglio che è quello topografico, quindi vedrete che farò molto riferimento alle ultime ricerche che ho fatto anche personalmente di topografia antica sul territorio, aggancerò allo studio dei paesaggi del territorio quella che è stata la storia, quindi l'archeologia della città, con un'ottica che non è soltanto quella relativa al mondo etrusco, perché Cerveteri non è soltanto una città etrusca, ma è una delle più importanti città del Mediterraneo antico, che ha dei suoi presupposti, che ha delle sue origini ben precise.
Riprendiamo il discorso, dicevo, quindi un taglio topografico per un verso, che fa riferimento alle ultime ricerche, a quelle più aggiornate sia sulla città antica che in relazione al territorio, ma con un taglio anche diacronico. Dicevo, Cerveteri non è stata soltanto la grande città etrusca, ma è stata una città che ha avuto dei suoi presupposti nell'epoca preistorica, un suo sviluppo dal momento della, diciamo, formazione in poi, per tutta l'epoca poi romana, per la fase medievale, rinascimentale e per arrivare fino a noi. Preferisco vedere questa città e questo territorio con un'ottica più aperta, più ampia. Non ci sono solo gli etruschi qui, ma c'è tutta una storia plurimillenaria che ci riguarda molto da vicino, perché in realtà questa città, così come oggi la viviamo, è, come tutti sappiamo, il risultato di uno sviluppo storico molto lungo, e che va conosciuto, perché chi non conosce ovviamente il proprio passato e la storia della propria città, del proprio territorio, difficilmente potrà comprenderne la realtà attuale e tantomeno pensare in maniera intelligente a un futuro. E quindi noi siamo un po' come gli alberi, cioè abbiamo delle radici ben precise, grazie a queste radici noi viviamo e possiamo dare dei frutti. In assenza della conoscenza della storia, della memoria storica, è difficile essere dei bravi cittadini e comprendere la valenza del territorio. Questo lo dico perché Cerveteri, io sempre, in tanti anni, ho sempre litigato con un sacco di gente, perché un paese purtroppo dominato per tanti versi dall'attività clandestina, dai tombaroli e dai palazzinari che hanno costruito e devastato il territorio per decenni, un territorio intatto dal punto di vista paesaggistico e storico bellissimo, lo sappiamo tutti, è stato deturpato da lottizzazioni, da costruzioni abusive, eccetera eccetera. Questo perché non c'è la coscienza della memoria storica di ciò che è stato, c'è l'ignoranza in senso buono, tutti siamo ignoranti per tanti versi, però quando l'ignoranza la impera, perché la gente veramente fino a 100-150 anni fa qui c'erano pochissime persone che lavoravano per dei feudatari per 4 soldi o un pezzo di pane al giorno e privi di scuola, di istruzione, da un mondo del genere difficilmente possono nascere delle istituzioni civili e culturalmente attente. C'è una differenza abissale, se pensate, faccio sempre l'esempio, fra Tarquini e Cerveteri, per un fatto culturale, perché lì nel Medioevo e nel Tardo Medioevo c'è un comune, ci sono degli statuti, c'è una partecipazione democratica, tra virgolette, diremmo, alla cosa pubblica, e qua non c'è nulla di tutto questo, stiamo parlando di 100 anni fa, 150 anni fa. Quindi è difficile avere un'attenzione forte a un territorio che è formato da gente nuova. Tutti siamo venuti qui da altri posti. Secondo me qui dei cromosomi etruschi non ce ne stanno più. Non c'è nessuno etrusco qui dentro in questo momento. E perché? Perché tutti veniamo da lontano, veniamo da altre regioni, da altre realtà. Ora con questo momento in cui in tutto il mondo si sta di nuovo muovendo la gente a migliaia, a milioni di persone, fa veramente impressione pensare questo, ma il fenomeno dello spostamento della gente c'è sempre stato. E Cerveteri è popolata da famiglie, che le più antiche delle quali possiamo dire essere venuti qua nel 600, nel 17, nel 18 secolo, non prima. Quindi non c'è stata la continuità storica in questo posto, il focolare non è mai stato acceso più nello stesso punto, capito, dalla capanna villanoviana e in poi. In alcuni posti c'è la continuità, dove c'era il foro della città romana, oggi c'è la piazza principale del paese, che è poi stato un paese magari medievale importante, o pensate all'Umbria, alla Toscana, lì c'è sempre stato acceso il focolare, nello stesso punto per secoli e secoli, qui no. E questo è ciò che più mi ha colpito sempre di Cerveteri, la mancanza della coscienza storica ampia. I cittadini di Cerveteri ora, con le nuove generazioni, con tutti quelli che sono venuti da fuori, cominciano a guardarsi indietro e a dire: ma dove sono arrivato? Che ci stava qua prima di me? Ci cominciamo a domandare queste cose, a voler scoprire e conoscere il territorio. Quelli che l'hanno abitato in maniera spesso e volentieri senza coscienza delle origini. E questa situazione si sta per fortuna ora un po' evolvendo e migliorando. Io credo che possiamo fare appunto una scorribanda nei secoli, partire dalla preistoria attraverso l'epoca etrusca, vedere un po' i sepolcreti, il litorale ceretano, faremo due escursioni, una alla necropoli della Banditaccia e un'altra giù a Pirgi, al Museo del Mare, fino ad arrivare alla fase medievale e quindi a poter avere un quadro un po' più completo di quella che è stata la vicenda storica di questa città. Io cercherò di illustrarla in maniera semplice e sarebbe molto carino anche poi riuscire, non oggi ovviamente perché il primo giorno come avete visto ci sono sempre un po' di problemi organizzativi e gestionali, ma dalla prossima volta possiamo magari cercare di lasciare anche uno spazio alla fine per poter parlare, per poter fare delle domande, per discutere alcuni temi fra chi sarà interessato a farlo. Sì, forse conviene spegnerle anche quelle? Lasciamo quelle da sotto? Ecco. Inizio con questa immagine che è un po' per me provocatoria ma anche evocativa, per far capire, qualora ce ne fosse bisogno, la valenza di questo luogo, di questa città, che è enorme, che è incredibile. E nella necropoli di Greppe Sant'Angelo, che è stata da poco ripulita, famosissima per il ritrovamento del cratere di Ofronio e tanti altri materiali, c'è una cosa che poca gente ha messo in evidenza, questa è una tomba della fine del IV secolo, secondo proietti addirittura databile nel IV secolo, dove non è che ci sta un arco a conci di tufo, c'è una volta a botte, ciò che rimane di una volta a botte, con una doppia ghiera di archi. Allora, a memoria mia, questo è uno dei più antichi archi che si sono conservati, non in Italia, al mondo. Ed è una cosa di un'importanza enorme, come ce ne stanno tantissime altre a Cerveteri. A Cerveteri c'è uno dei più antichi archi che si conoscano sul pianeta Terra. Allora, la vogliamo far sapere questa cosa a tutti gli ingegneri e a tutti gli architetti del pianeta Terra o no? È un esempio fra i tanti, provocatorio da questo punto di vista, ma come questo ce ne stanno tanti altri, E la necropoli è stata ripulita recentemente dall'associazione Nuova Generazione Etrusca, qualche anno fa la pulimmo noi come gruppo archeologico romano quando faceva parte del GAR, e ci accorgemmo di questo, cioè che c'era una cosa incredibile, un arco conservato, ma non un semplice arco, addirittura doppia ghiera di archi, significa che è già un'evoluzione di archi ben più antichi. E vale la pena quindi di aprirli questi siti, di valorizzarli come si sta facendo e di farli conoscere. Cerveteri al centro del Tirreno, come vedete, del Mediterraneo per certi versi, oserei dire quasi, in un luogo geografico veramente baciato dalla fortuna, perché è in una posizione dal punto di vista topografica e ambientale particolarmente rilevante per chi nell'antichità doveva creare un centro abitato. Quindi di fronte, vedete, alla Corsica, di fronte alla Sardegna, in un Tirreno, diciamo centrale, ben equilibrato, a poca distanza da Roma e dal suo territorio. Ecco, questa è una foto che vi fa vedere, così di introduzione molto generale, qual è all'incirca la reale, qui stiamo parlando della fase etrusca, la reale che riguardò il territorio di Cerveteri, un territorio di circa 1500 km quadrati di superficie, ricchissimo di ogni risorsa che l'ambiente poteva offrire, dalle colline coperte di macchia, di vegetazione, alle pianure litorane, ai pianori di tufo, fino alla costa, al mare, ma soprattutto con una ricchezza di acqua notevolissima. Cerveteri nell'antichità, le fonti spesso ne parlano a proposito dell'acqua, perché ce n'era tantissima, ce n'era. I torrenti, i fiumi, le sorgenti, ce ne sono a decine tutto intorno alla città e non solo. Un territorio che, come vedete, forse in questa fase storica era delimitato a nord dal fiume Mignone o, secondo alcuni altri, dal Marangone che si trova fra Santa Maria e Civitavecchia, dallo spartiacque dei monti della Tolfa, le sponde meridionali del lago di Bracciano e l'Arrone, che è il fiume che esce dal lago di Bracciano. È un territorio molto vasto, aperto sul mare, aperto quindi al contatto con il Mediterraneo. La città antica, per ricordarlo, qualora qualcuno ancora non l'avesse messa a fuoco, un grande pianoro piatto di circa 150 ettari, con questa appendice, poi io, aspettate che ho anche questo, addirittura, guardate, con un'appendice staccata da tutto il resto che costituì l'acropoli della città antica, scosceso sui lati, affacciato sulla confluenza di due corsi d'acqua, uno dei quali molto importante, che è il fosso della Mola o Vaccina, ma che, diciamo subito, è l'antico Ceretanus Amnis, ricordato da Virgilio nell'Eneide e da Plinio il Vecchio, e dal fosso Manganello, una posizione particolare, che sta qui non a caso, e lo vedremo tra poco, e con intorno poi in epoca storica questo grande raccordo anulare costituito dalle aree sepolcrali, aree vastissime, più di 450 ettari di necropoli sparse tutto intorno, un centinaio quelli della Banditaccia, Cava della Pozzolana, il sepolcreto di Montabatone, il sepolcreto del Sorbo e altri nuclei sparsi tutto intorno, quasi a costituire una cintura ininterrotta di aree sepolcrali intorno alla città, sviluppatesi in centinaia di anni, non è che sono nate tutte insieme. Quindi questa è la situazione della città antica, un patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, come ricordava prima il Arnaldo Gioacchini, che tutto il mondo conosce, e grazie agli scavi che già nell'Ottocento, ma poi soprattutto con l'opera del Mengarelli, della soprintendenza, sono stati messi in evidenza, ecco, con i restauri degli anni 50 e 70, grandissima necropoli, un unicum, una delle più vaste e grandi necropoli monumentali presenti in Italia e non solo, con questi aspetti architettonici incredibili di cui parleremo nelle prossime lezioni. Io ora sto facendo una carrellata molto generica e veloce, con monumenti come la Via degli Inferi, dove ho lavorato per una decina d'anni, fra il 1980 e l'86 la pulimmo così, vi giuro non c'era una foglia, cioè nei solchi dei carri non c'era una foglia, l'avevamo pulita perfettamente, scoprendo, poi ne parleremo, circa 24 tombe intatte fra incinerazioni e fosse che abbiamo studiato, e un monumento eccezionale descritto già da Mengarelli come una delle migliori e più importanti attrazioni della necropoli della Banditaccia, ed è un posto veramente incredibile questo. E volo velocemente su alcuni dei ritrovamenti principali che tutti conoscete: il sarcofago famosissimo degli sposi che si trova a Villa Giulia, la famosissima tomba dei Matuna, la tomba dei rilievi, poi ne parleremo, e poi dei tesori incredibili come quelli scoperti all'interno della tomba Regolini Galassi, scoperta nel 1836, ma che ha restituito dei corredi eccezionali che si trovano al Museo Gregoriano a Roma. Così come anche queste coppe di produzione poi siriaca o fenicio provenienti qui dalla tomba Regolini Galassi, questi grandi bracciali. Ecco, la produzione poi di ceramiche a figure nere, a figure rosse, corinzie, ioniche, laconiche, attiche, un patrimonio immenso di vasellame decorato, tra cui il famosissimo cratere che è un po' un emblema, che giustamente l'amministrazione lo considera un po' anche l'emblema della rinascita culturale di una città, perché è un pezzo importante, un pezzo di cuore che fu rubato nel 71, nel 72 era già al Metropolitan di New York, è stato recuperato nel 2008, un capolavoro d'arte eccezionale proveniente da Cerveteri, così come tantissimi altri di cui non sappiamo più nulla, perché non so se lo sapete, ma Cerveteri sono state scavate dai tombaroli nel corso dei decenni circa 25.000 tombe a camera, 25.000 tombe, di cui non sappiamo assolutamente nulla, nel senso che tutto questo patrimonio immenso, storico, archeologico di Cerveteri è disperso in tutto il mondo tranne che qui, a casa delle persone, in collezioni private, chissà dove è andato a finire, in Giappone, in Australia, in tutti i posti più lontani, tranne che a Cerveteri. E di queste tombe noi non sapremo più nulla di cosa gli oggetti, questi contesti raccontavano. 25.000 tombe, questo è il danno che i tombaroli hanno fatto a Cerveteri in decenni di saccheggi, per un arricchimento poi comunque che lascia il tempo che trova, perché nessuno è diventato miliardario, se non il buon Medici, che per fortuna poi è stato arrestato e gli hanno trovato a casa di tutto e di più, e grazie alle sue foto e altre cose abbiamo recuperato una marea di materiale. I nostri carabinieri sono riusciti a riportare a casa alcuni dei pezzi, tra i quali questo qui, che è un capolavoro. Qui c'è Sarpedonte, vedete questo uomo che sta morendo, anzi è già morto in realtà, che è il re dei Lici, alleati con i troiani, viene ucciso dagli Achei, e lì ci sono le personificazioni di questi due signori alati, sono Hypnos e Thanatos, scritto in greco, vicino ci stanno i nomi, il sonno e la morte, che se lo stanno portando via alla presenza di Hermes, che è il Mercurio, insomma il dio che soprintende a questa operazione. Dall'altra parte ci sono dei giovani ateniesi che si stanno armando, quindi c'è un rimando fra il discorso mitico e quello reale dei giovani ateniesi. E un capolavoro appunto firmato da Eufronio, che viene datato intorno al 515 avanti Cristo come cronologia. Quindi è un pezzo eccezionale che per fortuna è stato riportato a casa, diciamo così, dove era stato portato attraverso i traffici commerciali di cui poi parleremo, perché il pezzo non è etrusco, ovviamente è greco-attico. E viene da qui, dalla necropoli di Greppe Sant'Angelo, c'è chi dice da quelle tombe lì all'angolo, ma queste, ma su quello c'è tutta una storia che andrà approfondita. Quindi la necropoli di Greppe Sant'Angelo ne abbiamo già parlato per la sua valenza storica archeologica, in particolare per la presenza di questo arco che abbiamo detto prima. Così, andando veramente da un posto all'altro, San Paolo, il tumulo di San Paolo che ha restituito anche qui un corredo eccezionale, questi pochi corredi recuperati su 25.000 tombe, se non andiamo a leggere, a studiare, a documentarci su quante tombe sono state scavate in maniera scientifica e recuperate in maniera altrettanto scientifica, le contiamo, non dico su un palmo di mano, ma poco oltre, tutto il resto perduto. Il tumulo di San Paolo siamo stati fortunati perché era ancora intatto e ha restituito delle cose eccezionali come questa maschera di Gorgone e poi il famosissimo vaso in bucchero di Medea, è uno dei più antichi racconti archeologicamente parlando del mito di Medea, no? Con gli argonauti, con dei pugili, con Dedalo, poi ne parleremo ad hoc a proposito del tumulo che illustrerò nelle prossime lezioni. Vedete, qui c'è scritto Metaia in etrusco, Metaia, Medea. Ecco, ma come ho detto prima, Cerveteri non è soltanto etruschi e mondo etrusco, ma è una città che ha avuto un suo sviluppo storico, che si collega ininterrottamente a noi, attraverso anche l'epoca romana. Cerveteri ha dei monumenti eccezionali in epoca romana, non decade, non scompare in epoca romana, soprattutto in epoca augustea, nel primo e secondo secolo dopo Cristo, è una città di tutto rispetto, prima è una prefettura, poi diventa un municipio, ha le sue istituzioni civili, quindi ha il suo senato, ha i suoi edifici di culto, ha per esempio l'Augusteum, dove viene venerato il culto degli imperatori, ha il suo teatro, non sono proprio tante le città che hanno i teatri qua intorno, Ora ne abbiamo scoperto una a Castrum Novum, giù a Santa Marinella, con l'ultima campagna di scavi, ma il teatro di Cerveteri poteva ospitare 3.000 persone almeno, si è calcolato, quindi era una città civile in epoca romana e ancora con le proprie istituzioni, che continuano fino all'epoca tardo-antica. Cerveteri risulta essere diocesi ancora nel V secolo, nel 499 d.C., il vescovo di Cerveteri, Adeodato, partecipa ad un concilio con il Papa Simmaco, quindi evidentemente qui c'è ancora una comunità importante, alla fine del V secolo d.C. E poi con le guerre greco-gotiche che perde sicuramente importanza, ma nel Medioevo ridiventa un feudo di primissima importanza, con il castello che tutti vedete, che tutti conosciamo, che ha tutta la sua storia alle spalle, architettonica e archeologica, e che arriva fino ai giorni nostri. Forse la decadenza più importante di Cerveteri risale agli ultimi secoli, cioè dal 600 in poi, dal 1600 in poi, quando c'è questo regime feudale terribile in tutta la campagna romana, con le famiglie nobili romane che controllano il territorio e che lo tengono sostanzialmente abbandonato a se stesso, a pascolo, con un regime di latifondo che viene estirpato soltanto alla fine, quando dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la riforma dell'ente Maremma, si ripopola il territorio. Poi vedremo che soltanto alla fine degli anni 70, pensate, alla fine degli anni 70 del Novecento, il territorio ha raggiunto la densità di popolazione che aveva avuto nel primo secolo d.C. Il territorio in epoca romana era abitato in una maniera spaventosa, c'è stata una villa ogni 300 metri romana, con una viabilità capillare, con uno sviluppo incredibile, che poi decade e scompare, vedremo per quali ragioni, per essere nuovamente raggiunto in quanto a densità umana alla fine degli anni 70. È incredibile, ma è così. E tutta questa cosa l'abbiamo scoperta attraverso uno studio che ho fatto e che continuo a fare, dei paesaggi, archeologia dei paesaggi si chiama. Andiamo a vedere come si è trasformato il territorio e il paesaggio nei millenni, dalle fasi più antiche a quelle più recenti, andando a cercare campo per campo, metro per metro, tutte le tracce archeologiche che chi ci ha preceduti ha lasciato nei modi più diversi, dalla singola punta di freccia preistorica alla tomba etrusca, al cunicolo, all'acquedotto, alla strada basolata, al castello medievale, tutto viene schedato, viene studiato, messo su una carta e attraverso questo studio poi si può andare a ricostruire quello che è stato lo sviluppo storico del paesaggio. Scusa. E questo lo sto facendo in un'area di circa 400 km quadrati intorno a Cerveteri. Questo è Cerveteri, qui è Ceri, questo qui sotto è Palidoro, la Dispoli, questo è Pirgi, Santa Severa e questo è il Sasso. Quindi circa 400 km quadrati di territorio che vanno battuti a tappeto metro per metro per trovare tutto quello che c'è di visibile ovviamente molte cose sfuggono perché stanno sottoterra, ma è la ricognizione di superficie, si chiama. E di questo territorio ho fatto già tutto questo quadrato qui sotto, e ora questi altri due sono quasi terminati, quindi sono arrivato a circa 2500 presenze archeologiche registrate, che mi consentono e ci consentono di poter fare alcuni ragionamenti. Ecco, qui lo vedete in scala un po' più grande, questa è l'area già completamente esplorata e pubblicata, questa è quella in corso di studio, Cerveteri, la Dispoli, diciamo Palo, l'antico Alsium, e qui Pirgi. Ecco. Un territorio molto diversificato che prevede intorno alla città delle altimetrie diverse che raggiungono anche i 300-400 metri un po' più su, ma che hanno davanti tutta questa costa piana, a torto giudicata sempre malarica e malsana nel corso dei millenni, ma non è stato così, come vedremo, ci sono state delle fasi in cui invece era intensamente popolata e coltivata, tra Alsium e Pirgi. Intorno alla città un raggio di 5 chilometri che Vita Finzi e Higgs, due studiosi del paesaggio antico, hanno definito come il paesaggio basilare necessario per la sopravvivenza di una comunità, di una semplice comunità di tipo agricolo, come poteva essere la Cerveteri degli inizi, la Cerveteri villanoviana, la Cerveteri del IX secolo. Quindi lo spazio economico basilare della città di Cerveteri. Un territorio, come vi dicevo, interessante perché conserva degli aspetti morfologici e geografici e ambientali diversificati, dalle colline dei Monti Ceriti, coperte ancora oggi di boschi, figuratevi nell'antichità quello che dovevano essere, coperte appunto di foreste, che ancora oggi ci sono, a questi rilievi collinari, questi sono i rilievi di Zambra, tutta quella zona più verso la costa, vedete i Monti Ceriti e qui sono queste colline più basse, fertilissime, ricche d'acqua, e lì vedrete gli Etruschi e poi i Romani e tutti ci hanno fatto veramente di tutto, era la vera ricchezza della città. E i pianori di tufo, che sono delle realtà geografiche anche loro molto specifiche, con i fianchi scoscesi, con le zone sopra dove esistono per esempio degli strati di terra molto sottili, quindi difficilmente anche utilizzabili per l'agricoltura antica. E che ci hanno fatto? La domanda è stata questa: come le comunità che si sono succedute nei millenni a Cerveteri hanno utilizzato il territorio intorno alla città? Cosa hanno fatto e dove? E quindi dove erano le strade, dove erano gli insediamenti, dove erano le tombe, dove erano le zone coltivate e non, dove erano appunto, dicevo, le necropoli. Per rispondere a queste domande bisogna andare a cercare sul campo le tracce e poi ricostruire l'insieme. Come hanno utilizzato i pianori di tufo, per esempio? Poi lo vedremo. Le valli fluviali, le vere strade dell'antichità sono i fossi, i fiumi. Intorno ai fiumi passa la viabilità. Perché? Ovviamente perché se ancora oggi in alcune zone del litorale voi arrivate sulla costa dove c'è la macchia mediterranea, voi non fate un metro per entrare dentro, per riuscire a entrare nel territorio dovete entrare nel fosso. E quindi naturalmente le strade seguivano i corsi d'acqua, dove ci si poteva anche approvvigionare d'acqua e portare il bestiame, eccetera, eccetera. Quindi queste valli fluviali, grandi o piccole che siano, hanno costituito la viabilità del territorio antico ceretano e non a caso hanno rivelato di tutto, presenze soprattutto preistoriche, poi etrusche, romane, all'interno di queste formazioni. La pianura, dicevo prima, la pianura, questo è un tratto della pianura di Furbara, qui davanti a Cerveteri, tra Santa Severa e la Dispoli. E quello che vedete è ciò che rimane in superficie di una fattoria etrusca del VI secolo a.C. Dopo le arature, no? Tutte queste cose che vedete bianche sono pietre o frammenti di tegole, frammenti di macinelli, frammenti di pesi da telaio, fornelli, buccheri, impasti, doli, eccetera. È l'evidenza archeologica di una fattoria arcaica arata dai lavori agricoli. E attraverso lo studio di questi reperti si può A. capire di quando è, B. cosa c'era intorno, perché se comincia a trovare le macine per il grano evidentemente la zona era coltivata a frumento, se trovate i doli per il vino vuol dire che c'era un'attività di viticoltura e così via. Studiando tutte queste presenze si è capito per esempio che alcuni settori della costa in epoca etrusca avevano subito una sorta di ente maremma ante litteram, avevano bonificato diverse aree molto vaste popolandole con tutta una serie di fattorie una appresso all'altra, a distanza di 200-300 metri una dall'altra. Poi ne parleremo più nel dettaglio, ora sto facendo così a volo d'uccello un po' una ricognizione generale. Dicevo, la ricchezza d'acqua, che per quanto riguarda la pianura costiera è stato un problema, perché già gli antichi questa cosa l'avevano avvistata, l'avevano capita. La ricchezza d'acqua significa poi anche allagamento, significa che in alcune stagioni le coltivazioni vengono distrutte da un'inondazione. Fiumi, fossi, che oggi sono ridotti al minimo, ma che in epoca antica sappiamo con assoluta certezza che molti di questi erano navigabili, o comunque navigabili con piccole imbarcazioni, con canoe, non con grandi navi, ma in qualche modo costituivano loro stessi una viabilità, quindi che permetteva a chiunque di raggiungere l'entroterra o un pezzo di entroterra arrivando dal mare. E c'è il problema appunto di questi stagni costieri che esistevano, non è che era stato bonificato tutto, c'era questa convivenza di paesaggio fra quelli antropizzati, diciamo, e quelli naturali. Con un ambiente come quello che ancora si conserva presso la riserva naturale di Macchia Tonda, al castello di Santa Severa, o anche qui davanti alla Dispoli, all'Osi di Torre Flavia. Sono paesaggi antichi che sono particolarmente suggestivi, perché noi andando in quei posti, abbiamo la possibilità di attivare una sorta di macchina del tempo. Noi, quando siamo dentro a quelle paludi e guardiamo, vediamo esattamente quello che vedevano migliaia di anni fa, né più né meno. È come tornare indietro nel tempo. Ed è molto istruttivo, perché si vede ciò che questi ambienti offrivano. La palude non dobbiamo considerarla solo e soltanto come un ambiente malsano dove ci stanno le zanzare, la malaria, eccetera, o addirittura le sabbie mobili che non sono mai esistite qui. Sono ambienti ricchissimi di flora, di fauna, quindi che offrono risorse alle popolazioni che ci abitano intorno, che vengono navigate, come vedremo, costituiscono delle vie d'acqua interne che consentono di andare da una parte all'altra non solo verso l'entroterra ma anche lungo la costa, anche quando il mare non lo consente, per esempio. E per questo studio, per una delle cose che stiamo facendo presso il castello di Santa Severa, dove lavoro, lì c'è il Museo del Mare e della Navigazione Antica, in questo fabbricato che vi consiglio, a parte poi lo andremo a vedere, ma ecco, stiamo lavorando da un po' di anni con il Centro Studi Marittimi del gruppo archeologico Cerite del Museo, allo studio del fondale, per capire quali sono state le linee di costa. Il paesaggio davanti a Cervetri, il mare, ovviamente non è mai stato sempre fermo lì dove sta, ma si è spostato in migliaia di anni, in maniera anche forte. Guardate, questa è la curva, per esempio, poi ci torneremo, lo faccio molto velocemente, stasera poi ci torneremo sopra, è la curva dell'innalzamento del mare, in questo caso da 7.000 anni fa, da 7.000 anni fa fino ad oggi, e questi sono livelli. Questa cosa non l'ho inventata io, ma la sta studiando e l'ha portata avanti l'Enea, Fabrizio Antonioli, che è uno dei ricercatori dell'Enea che si occupa di questo insieme a tanti altri studiosi da decenni, ci ha dato gentilmente questo grafico che ci fa vedere come il mare 7.000 anni fa stava a meno 11 metri, meno 15 metri. Sapete cosa significa? Che qui davanti, se voi stavate a Torre Flavia e guardavate fuori, avreste dovuto camminare per chilometri prima di arrivare alla spiaggia. 7.000 anni fa è l'altro ieri, certo, in maniera, considerando la geologia, 7.000 anni fa è l'altro ieri. E rispetto all'epoca etrusca sappiamo che il mare si è alzato di 1,70 m circa, 1,60 m, 1,70 m, l'epoca romana 1,20 m, quindi la linea di costa è variata. Non ne parliamo per i periodi più antichi, nel Paleolitico o anche prima, ci sono state delle variazioni enormi. Che quindi anche in questo caso il paesaggio va studiato in un certo modo, il paesaggio ceretano. Guardate qui la linea di costa dei 10 metri, se andavate qui circa 7.000 anni fa a Pirgi, davanti al nostro castello di Santa Severa, questa era la costa, questa rossa, oggi è questa qui, quindi c'è tutto un discorso di isole, di ambienti particolarmente predisposti per la nascita di un porto, che poi ne parleremo. Andiamo avanti. Questa è la pubblicazione che trovate in biblioteca, se vi interessa, qui a Cerveteri, progetto Ager Ceretanus, dove c'è tutto il progetto e la prima parte della carta archeologica che è stata elaborata, con i primi 920 siti archeologici trovati nel territorio di Cerveteri. Ve l'ho messa perché così insomma, la vedete e potete, se vi interessa, andare ad approfondire. Ed eccola, questa è la carta, pensate, questo è Cerveteri, la boccetta per chi è pratico, questa è la boccetta. Noi siamo qui in questo momento, Piazza Santa Maria, e questo è tutto il territorio con la Dispoli, una parte di la Dispoli, questa è Marina di San Nicola, Val Canneto, e qui giù c'è Palidoro. Questo è Ceri, è un pezzo, un piccolo pezzo, 920 siti archeologici, ognuno di questi pallini rossi che vedete è una presenza, che è stata schedata, disegnata, fotografata, quindi noi sappiamo esattamente quello che c'è in grandi linee nel territorio che è stato studiato. Ora c'è anche tutta l'altra parte, quindi a breve, spero, da qui ai prossimi 20 anni, forse avremo la carta completa del territorio ceretano. Guardate che densità, è impressionante, eh? È impressionante, in alcuni punti queste chiazze sono le aree di spargimento, per esempio, dei cocci, quando si ara, le ville romane 300, 400, 500 metri quadrati di cocci che affiorano in superficie, o piccoli ritrovamenti come la singola punta di freccia, magari preistorica, e così via, tratti di strade, cunicoli, c'è un po' tutto. E così via, anche ecco, intorno a Ceri c'è un patrimonio, lo dicevo, se possiamo tornare un attimo indietro facendo così un saluto a Lorenzo che abita a Ceri, è stato schedato tutto nel minimo dettaglio per quanto ne abbiamo visto, dalla necropoli delle Fornaci alle tagliate stradali etrusche bellissime che stanno lì sui costoni, materiale protostorico come gruppo Cerite con il settore di ricognizione guidato da Fabio Papi, abbiamo trovato materiale dell'età del ferro, per esempio sotto alla Castellina, materiale etrusco, è un sito molto importante insomma quello che abitiamo in questo momento. Allora, tutto questo discorso per dirvi che una volta fatta la carta archeologica si va a definire i vari paesaggi. Quella che avete visto prima era la carta completa di tutto, si toglie tutto ciò che è moderno, si lascia la morfologia antica, tutte queste curve, per chi non è pratico, sono le curve di livello, quelle che danno l'altimetria del paesaggio, questi sono i corsi d'acqua, tutte queste linee che vedete sono tutti i corsi d'acqua, e questi triangoli, in questo caso, sono le presenze più antiche che abbiamo trovato. Quei triangoli sono la presenza di materiali del Paleolitico, un'epoca antichissima, e che ha una profondità, si dovrebbe dire preistorica, ma io dico storica, enorme. Milioni, insomma, 2 milioni di anni fa, si comincia a parlare già di Paleolitico e arriviamo fino a circa 10.000 anni, quindi il periodo più lungo che ha attraversato l'umanità è stato quello. E a Cerveteri, nel territorio di Cerveteri, abbiamo trovato diverse presenze attraverso resti, diciamo, di strumenti, di oggetti in pietra usati, fabbricati e usati dagli uomini della preistoria, dell'epoca paleolitica, di varie, Paleolitico inferiore, medio e superiore, insomma di tutte le varie epoche. Fino ad arrivare alle fasi storiche, e qui storiche, insomma, sempre protostoriche, ma più vicine a noi, quando si definisce un paesaggio dove ci sono, vedremo, degli insediamenti, guardate tutti questi pallini rossi che vedete, questa specie di morbillo che vedete, sono tutti siti archeologici che si trovano nel territorio in coincidenza di alcune formazioni particolari, che sono queste indicate in verde. Sono delle alture di tufo queste, dei pianori, siti, guardate, alle confluenze di corsi d'acqua, tutti sembrano fatti con lo stampino, pianoro di tufo, isolato, alla confluenza del fosso, ricco d'acqua, dentro una valle fluviale. Questo, per capirci, è Castel Campanile, per chi lo conosce, dove siamo intervenuti anche come gruppo archeologico per evitare che ci facessero la discarica di Roma. Qui è Ceri, questo è Monte Abbadoncino e Monte Abbadone, questo pianoro è quello di Cerveteri e questo è Monte Tosto. Sono delle comunità che nell'età del bronzo sono numerosissime, poi vedremo che succede. Stanno tutti intorno a queste formazioni, ma adesso la faccio breve. Guardate nella fase etrusca, lo stesso territorio, sempre la stessa carta. Ognuno di questi pallini rossi è una fattoria, è un insediamento etrusco. Ce ne stanno 150 circa, solo nel pezzetto che abbiamo visto, qui sotto. Qui non ci sono, non perché non ci siano, ma perché ancora la ricognizione non è stata fatta a tappeto. Questo è ciò che si conosce dalla bibliografia. Qui invece è stata fatta a tappeto. E questo vi dà la densità dell'insediamento di VII e VI secolo nel territorio di Cerveteri. È spaventoso. Hanno messo a coltura tutto, dalle valli fluviali, ai pianori tufacei, ai rilievi collinari, con le tombe vicine a ogni fattoria. Strade in terra battuta, cunicoli, cisterne. E un paesaggio artificiale, tra parentesi lo dico adesso, poi ne riparleremo nelle prossime lezioni, ma gli Etruschi sono i primi che creano un paesaggio umano artificiale. Le popolazioni che li hanno preceduti, nell'età del bronzo, nel neolitico e così via, avevano inciso in maniera, tra virgolette, minimale nell'ambiente. Gli Etruschi sono i primi che lo mettono a coltura in maniera sistematica, con grandi opere di valenza pubblica, costruiscono gli acquedotti, costruiscono le strade, la strada che da Cerveteri andava a Pirgi era una strada larga 10 metri, con un canale di scolo in mezzo e due marciapiedi laterali. Stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo. Ancora oggi parte l'autostrada Roma-Civitavecchia, non c'è nient'altro di simile. Quindi, ecco, questo vi dà l'idea di che cosa la comunità di Cerveteri riusciva a organizzare per strutturare e mettere a coltura il territorio. Ma poi ne parleremo. I romani, in epoca romana, qui siamo nel primo secolo dopo Cristo, parla da sola la carta. Ognuno di questi quadrati è una grande villa, questi piccoletti cerchietti sono fattorie rustiche, quindi fattorie, ville più piccoline. Questa è la viabilità basolata, cioè quella proprio costruita in pietra, e queste sono le strade secondarie. Quindi i romani hanno fatto veramente un intervento sistematico sul territorio, di messa a coltura peggio degli etruschi, e superato, vi dico, soltanto negli anni 70 del Novecento. Questo è sempre Cerveteri, andiamo avanti. Qui siamo nel IX secolo dopo Cristo, dopo la caduta dell'impero romano, dopo le guerre tra i Goti e i Bizantini. Guardate cosa c'è rimasto. Questi pallini rossi sono i castelli medievali che esistono nel territorio di Cerveteri. Se puoi tornare un attimo indietro, questo era il paesaggio nel primo secolo dopo Cristo, questo è quello nel IX secolo, non c'è rimasto niente. E così è rimasto per 1000 anni. Fino alla riforma dell'ente Maremma. Poi appunto approfondiremo e vedremo quello che significa tutto ciò. No, torna indietro. Ecco, questo è oggi. Nel stesso territorio, la Dispoli, Cerveteri, poi dicevo Marina di San Nicola, Valcaneto. Tutte queste aree nere sono quelle che non abbiamo potuto vedere perché sono costruite o sono completamente ormai cementificate. Queste sono quelle che si stanno avviando a diventarlo velocemente, quindi tutta la costa sostanzialmente, e è una carta che serve per leggere quelle di prima, perché si potrebbe pensare sulla costa gli insediamenti non c'erano, non è che non ci sono, è perché non li possiamo vedere perché ci hanno costruito dappertutto qual era il paesaggio reale della costa. Vabbè, ma facciamola breve. Io vi ho fatto questo preambolo che poi riprenderò nelle prossime lezioni in maniera un po' più comprensibile, perché è il taglio che ho dato, è un taglio topografico, come vi dicevo. Lo studio del paesaggio ci servirà per capire perché Cerveteri in quel momento è così. Almeno ci proviamo, insomma, ci proverò. E allora, a partire anche dai presupposti, perché non se ne parla mai, ho messo degli esempi che cercherò di fare velocemente per non andare troppo a lungo, visto stasera si è iniziato tardi, purtroppo. E per farvi però, per darvi alcuni flash, alcuni stimoli per poter approfondire determinate tematiche, a cominciare da questa carta geologica, che è la base poi alla fine della ricerca preistorica più antica. Quindi, volendo capire cosa è successo qui in periodi molto lontani da noi, si va a interrogare la geologia, si vanno a cercare le presenze in determinate formazioni che la carta già ci indica. Per esempio il tufo rosso a scorie nere è una formazione, il tufo che ci circonda dappertutto, quello di Ceri, questo qui dove siamo e tanti altri, è un tufo che si deposita all'incirca intorno ai 450.000 anni fa, quindi è un'eruzione tra virgolette recente, è un tufo recente, sotto al quale c'è l'argilla pliocenica più antica, che significa che sopra il tufo ci saranno cose successive a 450.000 anni fa. Se vogliamo cercare gli uomini più antichi, li dobbiamo andare a cercare nelle argille pliogeniche più sotto ai pianori di tufo. E così via. Qui sulla costa, dove ci sono questi depositi che vedete celestini, che sono olocenici, sono degli ultimi 10.000 anni, non, difficilmente potremo trovare degli strumenti o degli oggetti di uomini del Paleolitico inferiore, se non riportati dai fiumi, perché stanno sotto chissà quanti metri. Ecco, questo è l'approccio che si è avuto nelle ricerche più antiche, e ce ne sono tanti di siti importanti, no? Ce ne sono diversi, ovviamente, a Castel di Guido, a Torre in Pietra. Io ne ho scelto uno per farvi capire come, anche per chi non è magari esperto di questo tema, il territorio si trasforma in migliaia di anni, che sembrano tanti, ma in realtà non sono poi così tanti rispetto alla storia del nostro pianeta. Ecco, questi sono i pannelli ricostruttivi della Polledrara di Cecanibbio, che se non l'avete vista andatela a visitare, è un sito che sta tra la via Aurelia e la via Boccea, vicino Castel di Guido, dove la Soprintendenza Archeologica di Roma da tanti anni, dal 1985, sta scavando un'area che era un paleoalveo fluviale. C'era una superficie dove c'era l'alveo di questo fiume enorme dell'antichità, e questo è il paesaggio che stanno pian piano ricostruendo. Sono 900 metri quadrati di capannone con questo scavo dove hanno trovato decine e decine di elefanti, rinoceronti, hanno trovato il cervo, cervo elafus, le scimmie, hanno trovato il lupo e recentemente hanno trovato anche un pezzetto di uomo del paleolitico. Adesso andiamo a vedere con altre cose interessanti. Ecco, passavate dalle parti di Cerveteri, anche qui davanti, stiamo parlando di 320.000 anni fa. Così è stato datato il deposito, 300-320.000 anni, questo era il paesaggio che c'era qui a Cerveteri a quell'epoca, insomma. E andiamo avanti. Ecco, vedete il grande ambiente che la soprintendenza, devo dire, qui hanno fatto un lavoro egregio, è una cosa di un'importanza enorme che pochissimi conoscono, spesso anche difficile andarla a visitare perché bisogna prenotarsi, però ne vale veramente la pena. Polledrara di Ceganibbio, se andate su internet la trovate. E ci sono, guardate, tutte le zanne degli elefanti, le ossa. Ecco, guardate su questa superficie, questo deposito preistorico, scusate, le ossa che venivano portate dal fiume, gli animali morti cadevano nel fiume e il fiume li portava giù, piano piano la corrente li depositava a seconda del peso. E quindi da questo, diciamo, è stato possibile ricostruire il paleoambiente. Ecco un'altra immagine, vedete? Dei resti di questi pachidermi, eccolo, era il Paleoloxodon Anticus, è l'elefante più antico, e ne giravano a migliaia nel nostro territorio, pieno, cioè fa impressione pensarlo, ma qui davanti, nelle pianure queste dove sta oggi la Dispoli, dove stanno queste zone qui, questo era il paesaggio che c'era a quell'epoca, migliaia di elefanti che gironzolavano e che si impaludavano, finivano dentro, non dico le sabbie mobili, ma nel fango, e rimanevano lì, o si è pensato era l'uomo che ce li spingeva, o rimanevano impantanati. Questo ve lo dico con certezza perché hanno trovato i resti di 3 elefanti adulti in piedi, hanno trovato le zampe ancora in posizione dentro al fango. Quindi evidentemente queste povere bestie rimanevano lì, sprofondavano nel fango, lì rimanevano in piedi, morivano lì, e poi gli animali li andavano a mangiare perché hanno trovato, pensate, un lupo quasi in connessione anatomica, tutta la testa, cioè una parte del corpo, che evidentemente era andato lì per mangiare qualcosa eppure lui ci è rimasto piantato dentro. Purtroppo nessun uomo, dico per fortuna per loro, ma purtroppo per noi, nessun uomo ha fatto la stessa cosa, è rimasto piantato nel fango e non si è trovato nulla, se non poche cose, perché sappiamo per certo, guardate il Bos primigenius, questo era un muccone gigantesco, che, eccolo, che gironzolava nelle nostre praterie. C'erano le scimmie, la macaca, scimmie che gironzolavano, insieme, vedete, ai daini, insieme ai cinghiali, i lupi, appunto, branchi di lupi e cinghiali. Questi sono tutti animali documentati nello scavo, molte specie di anatidi diverse, e poi, eccoli qui, gli ominidi in questo caso, che stanno banchettando anche loro con un animale, ma molto probabilmente, eccoli più da vicino, andiamo avanti, torna indietro velocemente per favore, ecco, la caccia era questa, si mandava l'elefante nel fango e poi si attaccava per riuscire ad abbatterlo. E di questi uomini si è trovato solo questo qui, che sembra una cosa molto grande ma è piccolissima, è un dente, 2 denti sono stati trovati, di questo uomo che i nostri antropologi hanno ricostruito come essere l'uomo heidelbergensis, che così è stato ricostruito attraverso diversi altri ritrovamenti, non i nostri ovviamente, ma è presente in diversi siti in tutta Europa. Stiamo parlando di 320.000 anni fa. Questi sono gli uomini che girano nel territorio 320.000 anni fa, hanno lasciato 2 denti in questo deposito della Polledrara di Ceganibbio. E anche nell'area che abbiamo studiato in ricognizione, come vi ho detto, ci sono tracce di questi uomini della preistoria. Eccoli, vai. Con i loro strumenti in selce di vario genere, raschiatoi, grattatoi, bulini, lame, a seconda delle fasi, delle epoche, e sono gli oggetti come la nostra cassetta degli attrezzi, no? Dentro ci sta di tutto, quello che serve per scuoiare, per fare i buchi, per lavorare la paglia, per lavorare il legno. Quindi avevano tutto questo armamentario che loro usavano in maniera molto, molto precisa e sicuramente con competenza. Abbiamo testimonianza, per esempio, di industrie del Paleolitico medio attribuibili a questa gente qui, all'uomo di Neanderthal, tra parentesi, i Neanderthal, questi discendono dall'uomo heidelbergensis, probabilmente, quello che avete visto prima, e su cui molto si è discusso, è stato un nostro compagno di viaggio, e poi noi sapiens l'abbiamo sterminati tutti, o comunque è successo qualcosa per cui questo ramo dei Neanderthal si è andato ad estinguere in migliaia di anni, sono nostri parenti, insomma. Vai. Il mare, vi dicevo, la linea di costa su cui si sta lavorando, se per le epoche più antiche era, se le epoche più recenti facilmente ricostruibile, per quelle più antiche si discute molto e ci sono studiosi di valenza mediterranea che stanno ricostruendo le curve dell'innalzamento del mare. Guardate, 14.000 anni fa, alla fine dell'ultima glaciazione, quella Wurm, quella più pesante che c'è stata, alla fine dell'ultima glaciazione il mare sta a meno 90, qualche decennio, qualche migliaia di anni prima stava anche più sotto, in alcuni punti era più basso di 120 metri. Significa che larghissimi tratti della costa erano fuori. E cosa significa? Che io, una cosa più impressionante, stando qui davanti al castello di Santa Severa e guardando verso il largo, la costa antica, l'abbiamo calcolata in base a questi 14.000 anni fa, sta a 11 km più avanti del castello. 14.000 anni fa, siamo nel Paleolitico superiore, significa che noi a 50 metri di profondità davanti al castello di Santa Severa, a 10 km più fuori, sotto, potremmo trovare tracce di insediamenti del Paleolitico. E davanti al castello, vedete, qui sulla costa questi pallini rossi sono rinvenimenti di strumenti del Paleolitico. E che uno potrebbe dire, vedi, stavano sulla spiaggia a prendere il sole. In realtà questi uomini stavano ben lontani dalla costa e dai primi rilievi osservavano magari i branchi di elefanti o di animali che gironzolavano sulla costa, dove oggi c'è il mare, a 30, 40, 50 metri sott'acqua c'era la pianura dove pascolavano questi animali 14.000 anni fa. Poi con lo scioglimento dei ghiacciai, con vari fenomeni abbastanza complessi, che sono diversi, il mare ovviamente ora è in fase ingressiva, quindi sta sommergendo la terra. Se verrete fra 500 o 600 anni a Santa Severa al castello, verrete a visitarlo con le bombole probabilmente, o in barca, per quello che sarà rimasto. E avanti. Velocemente, perché siamo arrivati a un quarto alle 8, vorrei cercare di stringere per tutti voi che magari avete da fare. Volevo darvi così un'informazione su un periodo importante che è quello dell'epoca neolitica. No, abbiamo parlato degli uomini più antichi, nel neolitico Cerveteri anche offre delle cose importantissime che nessuno o pochissimi conoscono. È l'epoca in cui, come sapete meglio di me, l'umanità si stanzia, nasce la pastorizia, l'allevamento del bestiame, l'arte dell'agricoltura, innovazioni tecnologiche importanti, dalla ruota alla ceramica, alle varie conoscenze in diversi campi, e quindi nascono le prime comunità stanziali che coltivano e che allevano. Hanno fatto delle ricostruzioni, una di queste comunità, tra le più antiche d'Italia, tra parentesi, nel quinto e quarto millennio avanti Cristo, quindi in piena epoca neolitica, sta qui, esattamente vicino a questo posto che tutti probabilmente conoscete, è il Sasso. Questo è il villaggetto del Sasso, che si trova sulla strada che dall'Aurelia sale verso Manziana. Vicino al Sasso, che fino al secolo scorso era proprietà dei marchesi Patrizi, c'è la grotta Patrizi, questa. Proseguendo dopo il paese, dove c'è la grande curva per chi è pratico che si va verso la Carlotta, lì a quella curva lì c'è un monte, su quel monte che si chiama Monte delle Fate, lì c'è la grotta Patrizi, purtroppo inaccessibile in questo momento, che fu trovata nel 1933. Nel 1933 Saverio Patrizi, che era il proprietario, si accorge che dentro a questa grotta, era sceso in un buco che si era creato, trova i primi frammenti di ceramica neolitica. E insieme a Rellini, che è uno studioso che lui subito ha interpellato, fanno degli scavi e trovano delle cose incredibili. Vedete, questa è la pianta della grotta, trovano delle sepolture, fanno dei diversi saggi, trovano delle sepolture, una molto importante, sette almeno ne trovano, con delle macine, queste cose arancioni che vedete sono le macine, macinelli manuali, che testimoniano l'agricoltura. Quindi una delle più antiche presenze dell'agricoltura in Italia sta anche a Cerveteri, al villaggio del Sasso, e questo per chi si occupa di agricoltura già potrebbe essere una cosa interessante. E trovano questo uomo, un uomo poi che è stato molto studiato, particolare. Vedete, lui è sdraiato sul fianco destro contro la parete, intorno a queste pietre che lo proteggono, tutta una serie di vasellami e di oggetti. Questa è una foto dell'epoca, purtroppo non si vede bene, andiamo avanti, con tutto un armamentario di lame, di bulini, di asce. Con, guardate, questo è un metacarpo di pecora forato che probabilmente era appeso e decorato chissà dove, se lo portava appresso. Ci sono delle ossa di animali come la lepre, queste qui, denti di cinghiale forati, tutti oggetti che forse erano cuciti sulle vesti o che lui utilizzava in qualche modo. Questo sembra proprio uno scettro, in realtà questa è una macina, conchiglie, tutto un armamentario associato alle tra alcune che sono tra le più antiche ceramiche presenti in Italia. Questi cominciano a usare, a fare la ceramica, prima non la faceva nessuno, nel paleolitico la ceramica sostanzialmente non c'è, quindi ecco, cominciano a fare questi vasi molto caratteristici in impasto bruno, tutti decorati con motivi geometrici, a losanghe, a meandri, a triangoloni, scaleni, riempiti di pasta colorata rossa. Questa è la ceramica del sasso fiorano, si chiama, perché una cosa analoga è stata trovata a Fiorano nell'Adriatico. Andiamo avanti. Ecco i disegni di queste decorazioni della ceramica del sasso. E poi c'è lui, l'omino del sasso, io lo chiamo, perché era piccoletto. Però le analisi che sono state fatte ci hanno portati a scoprire che era un uomo che aveva delle malformazioni, che aveva seri problemi di salute, diremmo oggi, e che a un certo punto viene operato. Viene fatto un foro nella testa. Con vabbè, adesso non voglio farla lunga perché sennò ci sarebbe da parlare per ore, però ecco, viene operato e sopravvive all'operazione per un certo periodo, perché ci sono tracce della rimarginatura di questa operazione, non a lungo evidentemente, ma è sopravvissuto, e sono tra le più antiche operazioni chirurgiche che siano state fatte in Italia queste. E lui è sicuramente un uomo particolare che ha appunto seri problemi di salute, e quindi evidentemente qualcuno ha pensato di operarlo per liberarlo chissà dal male che aveva all'interno. Però c'è tutto un lavoro, uno studio da fare qui veramente interessante. Ecco, questo è un particolare del foro con le tracce del bulino che è stato usato, sicuramente in ossidiana, un qualcosa di molto tagliente che è stato usato per fare questa operazione. Qui avete un'idea della ricostruzione di quelle case, delle case che abitavano queste persone del sasso in quell'epoca, perché le hanno fatte a Civitella Cesi, qui vicino Blera c'è un centro di archeologia sperimentale che ha ricostruito le capanne in base allo strumentario anche del sasso. Ed è interessante andarla a visitare, questo sito, perché vi accorgete di questa commistione che c'è nel Neolitico fra l'uomo e gli animali. Gli animali vivono insieme agli uomini dentro le case. E le galline ovviamente, piccoli anatidi e così via. E poi vado a concludere questo discorso del Neolitico con il problema della navigazione. Noi ci occupiamo di mare come museo del mare e della navigazione antica, e quindi volevo sottoporvi un'altra scoperta che è stata fatta interessante negli ultimi tempi. La navigazione, qualora qualcuno pensi che sia una cosa recente, è un'arte, un'attività umana antichissima, che forse risale addirittura al Paleolitico, quindi epoca molto antica. Certamente nel Neolitico ci sono grandi zattere, grandi piroghe, grandi navi che attraversano il Mediterraneo anche per tratti molto ampi, e ora vedremo perché. Questo è un bambino che negli anni 60 in Egitto, sul Nilo, guardate che cosa ha fatto. Si è costruito una barca praticamente con un po' di frasche e con due remi sta andando sul Nilo, a dimostrazione di quanto sia comunque facile la navigazione su tratti brevi, come può essere un fiume o un lago. Le piroghe, ovviamente monossili, che funzionano già, non dico le chiatte, che fai? Anche con cui si possono discendere anche dei fiumi importanti. Quindi la navigazione c'è, e non che nel nostro territorio, qui a Cerveteri e sulla costa, prego, sempre per le ricerche fatte dal nostro Museo del Mare, abbiamo trovato, andiamo avanti, in collegamento con le paludi costiere, dai, e con queste antiche linee di costa, il paesaggio neolitico. Guardate, qui c'è il castello di Santa Severa, e davanti questa era la situazione di circa 7300 anni fa. questa è la punta di Macchia Tonda perché è pratico del territorio, e davanti ci sono tutte queste isole che offrivano evidentemente dei punti di approdo interessanti come questo, che sembra proprio un porto naturale fatto apposta, proprio una cosa incredibile. Tutti questi pallini rossi sono i luoghi dove intorno, guarda caso, a quello che poi diventa il porto di Cerveteri in epoca storica, il porto di Pirgi, noi abbiamo trovato questa roba qui, una marea di ossidiana. E l'ossidiana è un vetro vulcanico, notoriamente conosciuto, che viene da oltremare, viene dalla Sardegna, viene dalle Lipari, viene da Palmarola, viene da zone che sono oltremarine rispetto a noi. E significa che a Pirgi, intorno a quella realtà, già in epoca neolitica, c'è chi arriva con le barche e porta questa roba qui, ma chissà quanta altra roba portavano e scambiavano. Questo per cominciarvi a dire una cosa molto semplice, che nulla si crea dal nulla in epoca antica, c'è sempre una tradizione alle spalle. Quindi lì dove nasce il porto di Cerveteri in epoca storica, famoso di Pirgi, con ogni probabilità c'erano già dei punti di approdo naturali presenti da epoche molto più antiche. Non a caso nel santuario poi etrusco e sono stati trovati materiali oltre che neolitici anche dell'età del bronzo e ora anche dell'età del ferro, quindi c'è una continuità nel sito di Pirgi e probabilmente anche negli altri. Queste sono le località da cui vengono le ossidiane di solito che si trovano nel territorio. Allora, a queste imbarcazioni molto primitive e antiche potrebbero essere attribuite una serie di ancore che sono state trovate sui nostri fondali, anche a Torre Flavia, anche a Pirgi, ancore litiche, grossi blocchi di pietra forati che servivano per l'ancoraggio delle imbarcazioni, e forse addirittura neolitico dell'età del bronzo, non solo etrusche come spesso si sente dire. Guardate quest'ultima cosa, in relativa ai porti. Questo è Pirgi. Questo è Alsium, che si trova dove c'è oggi il castello di Palo, alla Dispoli, e questa è la costa di 7.000 anni fa, questa blu, in base agli studi fatti sul Mediterraneo. Quindi, per chi veniva dalla foce del fiume Tevere qua giù, e dal sud, verso l'Etruria, appariva una costa molto regolare, molto dritta, finché non arrivava alla Dispoli, diremmo oggi, dove guardate che cosa c'era lì davanti, sembrava un porto naturale, addirittura schermato delle gigantesche formazioni sottomarine oggi, ma un tempo fuori, e così via. Queste sono le secche di Torre Flavia, che oggi sono sommerse, ma che in epoca antica erano un promontorio che usciva fuori. Idem Macchia Tonda, lì è da noi, a Santa Severa, oggi è una zona arrotondata, in epoca antica era un promontorio che andava avanti per centinaia di metri, se non chilometri. E guardate dov'è che nascono poi in epoca storica, guarda caso, il porto di Alsium e il porto di Pirgi, lì dove c'erano le zone più ridossate, più interne, più protette, naturalmente predisposte. E arriviamo all'altra fase, all'età del bronzo, che è stata una fase molto importante, perché in questa fase ci sono le radici dell'attuale Cerveteri. Cerveteri non è che la fondano gli Etruschi, è un sito che ha alle sue spalle una storia che rimonta probabilmente all'età del bronzo recente e finale. Parliamo del XIII e XII secolo avanti Cristo. Perché ho messo Ceri di nuovo? Non perché c'è qui Lorenzo Croci, ma perché è il tipico insediamento dell'età del bronzo. Cominciano ad esserci queste cose qui, le abitati di altura sui castellini di tufo alla confluenza dei corsi d'acqua. La castellina offre la protezione agli animali, agli uomini, gli animali allevati ovviamente, e le valli fluviali circostanti offrono terreni facilmente lavorabili, perché sono quelli di origine appunto fluviale. Spesso intorno a questi pianori ci sono le sorgenti d'acqua, ed è quella realtà che vi ho descritto prima. Guardate, ve la ricordo, questo è Ceri, Castel Campanile, Montabatone, queste sono tutte presenze dell'età del bronzo, questa roba rossa, Cerveteri e Monte Tosto. Allora ci si chiede poi perché a un certo punto, ma ne parleremo la prossima volta, perché Cerveteri nasce qui e non qui e non qui e non qui? Cominciate a pensarci, la prossima volta ne parleremo. Andiamo avanti. Qualcosa vi posso anticipare, no? Perché Cerveteri, il pianoro è il più grande di tutti, sotto ci sta una valle fluviale come quella del Ceretanus Amnis, Fosso Vaccina, che è la più ampia di tutti, una portata forte d'acqua. ha una possibilità di visione della costa che quegli altri invece non hanno, ha tutta una serie di caratteristiche, una ricchezza d'acqua enorme intorno, che ha determinato a un certo punto la scelta di quel luogo per la nascita di una città e non diciamo, in un altro. Le valli fluviali, come vi ho detto, sono fondamentali per le vie di comunicazione e i corsi d'acqua, molti dei quali navigabili, offrivano la possibilità di entrare all'interno del territorio. E guardate la ricognizione che ho fatto intorno a Cerveteri, che cosa ha portato a scoprire. Questi pallini rossi sono i luoghi, i punti dove è stato trovato materiale dell'età del bronzo, e in particolare queste due cose verdi, triangolari, sono due tombe del bronzo finale, cosiddette protovillanoviane. Sono materiali della fine dell'età del bronzo, subito precedenti alla fase in cui poi nasce la città, e cioè nell'età del ferro, nel IX secolo avanti Cristo. Intorno a Cerveteri, intorno a quello che poi diventa il pianoro della Cerveteri storica, nell'età del bronzo ci abita un sacco di gente, nella valle e probabilmente anche sopra, non sono state trovate tracce sopra, ma sotto sì. Nelle valli ho trovato molto materiale del secondo millennio avanti Cristo, che sta a raccontare in maniera molto precisa il fatto che Cerveteri non nasce a caso qui, ma nasce per dei motivi e per dei presupposti molto forti, molto presenti già nella fase preistorica. Ecco, sono alcuni dei frammenti di ceramica che noi archeologi ci divertiamo poi a studiare, a vedere, a confrontare, materiale cosiddetto appenninico, subappenninico e così via. Questo è materiale appunto protovillanoviano, tutta roba che viene da qui intorno. Come sono queste abitazioni dell'età del bronzo? Eccole qui. Se passavate nella Maremma laziale nell'Ottocento, e anche molto vicino a qui, qui siamo vicino a Maccarese, guardate che cosa c'era: capanne di argilla, di paglia, molto simili a quelle che sono le urnette a capanna villanoviane, che ci stanno a raccontare in maniera precisissima le case, in quel caso dell'età del ferro, ma anche quelle più antiche. Quindi questo è un paesaggio, un tipico, quello che potrebbe essere stato un insediamento dell'età del bronzo nella nostra campagna, né più né meno, con le pecore, con gli animali, con questo tipo di abitazioni che sono arrivate dal secondo millennio avanti Cristo fino all'altro ieri praticamente. Capanne di fango, di argilla, di frasche, di paglia e di canne, abitate dai pastori e dai contadini. È un sistema di vita contadina molto semplice che sussisteva. Guardate questa capanna qui che sta probabilmente lì nella zona lungo la Cerepirgi, lungo la strada che viene qui a Santa Severa, questi sono i Monti Ceriti, con presenze poi tra parentesi anche di blocchi squadrati di tufo, una foto della fine dell'Ottocento questa. E a proposito dell'età del bronzo, vi lancio questo flash su un ritrovamento recente del 2008, gli scavi sono andati avanti dal 2008 al 2010, curato dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, dove c'è il bivio che dalla via Aurelia entra dentro Cerveteri, la zona del cosiddetto Fragolaro, per chi conosce il territorio, là dove c'è adesso la rotonda. Subito di fronte appunto al Fragolaro, lungo il fosso Vaccina, dunque questo fiume importante, la Soprintendenza ha fatto dei saggi di scavo preliminari a delle opere e si sono trovate delle cose molto importanti che poca gente tutto sommato poi alla fine conosce. Hanno trovato dei livelli, pensate, a 4 metri di profondità, quindi pensate il sedimento che il fiume ha portato in migliaia di anni, a 4 metri di profondità si è trovato un battuto, una specie di piano, proprio un piano delimitato da un muro, questi sono i resti di un muro secondo gli archeologi della Soprintendenza, pieno zeppo di frammenti di ceramica, ossa di animali e materiali paleobotanici. Un battuto, come se avessero fatto un piano, secondo, siccome questo è parallelo al fiume, potrebbe essere addirittura interpretato come una sorta di molo, un molo relativo a un antico corso del fiume Vaccina. Sopra questo piano sono state recuperate ceramiche, come ho detto, altri materiali organici che si datano fra il XIII e il XII secolo avanti Cristo, quindi nell'età del bronzo recente, con materiali molto interessanti, questi frammenti di ceramica non tornita, queste situle dei grandi secchi. Queste sono anse, sono manici di scodelle, con l'ansa conformata in maniera molto stilizzata a forma di un volatile. Vedete, una papera probabilmente, un'anatra. E forme molto caratteristiche e tipiche di quel momento lì, cioè del bronzo recente. È stata trovata addirittura una punta di freccia in bronzo, molto molto importante, ma la cosa più importante essere trovata sono, chi dice 11, chi dice 15, frammenti di ceramica cosiddetta italo-micenea o egea. Non è la ceramica che i greci porteranno in epoca storica a partire dall'VIII secolo a.C., qui stiamo parlando dell'età del bronzo. Significa che non sono più isolati quei frammenti che trovati a Luni sul Mignone o trovati in altri siti, insomma, dell'Etruria meridionale, a Monte Rovello, in altri siti. Sono oggetti che nel peggiore dei casi vengono dall'Italia meridionale, dagli stanziamenti micenei che erano stati fatti a sud, diciamo nell'Italia del sud, o addirittura vengono proprio dal mondo egeo. Significa che nel XIII e XII secolo avanti Cristo ci sono dei naviganti che arrivano a Cerveteri, risalgono il fosso Vaccina e arrivano sotto Vaccina, sotto ai colli e rilievi di Vaccina, dove evidentemente fanno attività commerciali, scambiano cose, prodotti, o comunque c'è qualcuno che riceve da gente che viene da oltremare, dal mondo miceneo, vasellame particolare. E come poi vedrete, le nostre popolazioni, i nostri antenati, sono impazziti quando hanno visto queste ceramiche, che non avevano mai visto, perché da sempre qui si era fatta la ceramica non tornita, grezza, per quanto insomma decorata con l'ocra, ma vasi fatti a mano, di colore scuro, un po' tristi per certi versi. E hanno visto arrivare questa gente che portava sicuramente porpora, oggetti esotici, e vasi perfettamente torniti, fatti al tornio, tutti dipinti, tutti decorati con i contenuti dentro. Sono impazziti, soprattutto dopo, nell'VIII-VII secolo, hanno comprato centinaia di migliaia di vasi di etruschi da questi greci che arrivavano. Ma questi sono i primi, sono quelli che arrivano, i primi prospettori si chiamano, micenei, che arrivano nel territorio. E anche qui è un pezzo di storia importante. Cerveteri, nel mondo etrusco e non solo, è la prima città sul mare che riceve materiale che viene dal mondo miceneo, qui in Etruria. Capito? Insomma, è un altro primato storico, per certi versi, di questa città. Queste sono navi dell'VIII secolo, ma non sono molto dissimili da quelle che probabilmente raggiungevano Cerveteri attraverso il Vaccina in quelle epoche lì. Navi a remi, ovviamente, con le vele raffigurate in più monumenti. Eccolo, il Vaccina. Questa è una carta della fine del 600, che raffigura questo fiume importante, che, vi ripeto, è l'antico Ceretanus Samnis, che raggiunge Cerveteri dalla costa. E non è il Vaccina che vedete ora, non sfociava dove sta adesso il Vaccina, ma era un po' più distante da lì. Guardate lo stagno che si trovava vicino Torre Flavia, dove oggi c'è la Dispoli. Andiamo avanti. E ancora, nelle fotografie aeree, molto ben visibile, e qui c'è un tema che poi affronteremo, perché non voglio far lunga, questa è Torre Flavia, una fotografia aerea della RAF, questa, confrontata con la costa attuale. Questa che vedete in bianco più duro è l'attuale linea di costa, questa era quella che soltanto 70 anni fa era la linea di costa davanti a Torre Flavia. Torre Flavia, quando la costruirono nel XVI secolo, stava almeno a 100 metri dalla spiaggia dell'epoca. Quindi questo vi fa capire le variazioni enormi del mare che ci sono state, spesso anche favorite da attività dissennate dell'uomo lungo la costa e non solo. E vi illustro anche velocemente un ritrovamento eccezionale che abbiamo fatto a Santa Marinella, ma che riguarda tutto il territorio, proprio in relazione alla presenza di queste persone che navigano e che arrivano forse via mare dal mondo miceneo. A Capolinaro, dove stiamo lavorando con il progetto Castrum Novum, dove stiamo scavando la città di Castrum Novum insieme alle università francesi di Lille e di Amiens, i nostri amici boemi, eccetera, in acqua il Centro Studi Marittimi sta facendo la cartografia del fondale, ma qui è stato un signore che io veramente ricordo con grande affetto, Ottavio Borzone si chiamava questo uomo, che purtroppo è morto poco tempo fa. E venne un giorno al museo, lui era un cittadino di Santa Marinella che abitava lì da sempre, e mi disse: io a casa ho trovato in una cantina questa spada che trovò mio padre lì davanti alle palafitte di Capolinaro, una spada etrusca, mi ha detto, la vorrei consegnare al museo perché è bene che stia nel museo del mare, visto che viene dal mare. E io ho detto: capirai, mi porti questa spada. Ha portato questa spada, 45 centimetri di spada, quasi intatta, che ho visto subito che non era una spada etrusca come tipologia. Per farvela breve, questa è una spada dell'età del bronzo recente, che trova un confronto molto preciso al lago di Mezzano, qui nel Viterbese. Quindi è una spada caduta in mare, buttata per motivi magari votivi o chissà come, che viene da Santa Marinella ed è ad oggi, se non la più antica, una delle più antiche spade trovate in tutto il Mediterraneo. Non ci sono spade più antiche trovate nel Mediterraneo, a parte l'Uluburun e qualche altro relitto, ma stiamo parlando della Turchia. Quindi è probabilmente per il Tirreno sicuramente la spada più antica trovata in mare. La sovrintendenza l'ha presa, l'ha portata a Villa Giulia e ora dovremo forse andare lì, non so, con una ruspa per riprendercela, perché non ce la vanno più da. Lì dobbiamo intervenire. questo è il punto in cui l'abbiamo trovata vicino Capolinaro. Andiamo avanti. E vi ricordate questa piantina? Questo è l'insediamento che c'è nell'età del bronzo intorno a quella che poi diventa Cerveteri. L'abbiamo già illustrato varie volte. Ognuno di questi pallini sono tracce di insediamento. E guardate quanti sono. Nella fase seguente non c'è più niente. Tutti quegli insediamenti che stanno intorno, intorno al decimo, nono secolo avanti Cristo, scompaiono o si riducono enormemente e tutti si concentrano su questo pianoro qua che diventa Cerveteri. Quindi diciamo, la data di nascita, tra virgolette, di Cerveteri oscilla, secondo me, fra il decimo e il nono secolo avanti Cristo, nella pianeta del ferro, prima età del ferro. E si mette... No, torna indietro, scusa. La popolazione si concentra su questo luogo, poi ne parleremo la prossima volta, che è particolarmente favorito dalla natura, come abbiamo detto, e comincia a colonizzare il territorio circostante. Guardate la distribuzione dei materiali dell'età del ferro sul pianoro della città di Cerveteri, redatta dalla ricognizione di Giuliana Nardi, del CNR, della soprintendenza. Queste chiazze verdi sono i punti dove sono stati trovati i resti di abitazioni dell'età del ferro su Cerveteri. Cosa significa questa mappa? Per quanto alcune cose possano essere ovviamente sfuggite, non è un insediamento che copre tutto il pianoro, ma sono nuclei di abitazioni, di capanne distinte tra loro, che guardate si concentrano a nord, a sud e un pochetto nel centro della città. Significa che tra una zona diciamo di capanne e l'altra ci sono degli spazi liberi, dove probabilmente ci sono gli orti, dove ci sono gli animali chiusi nei recinti, dove ci sono addirittura in alcuni casi delle sepolture. Questa è la logica dell'insediamento di Cerveteri più antica, all'inizio della storia di Cerveteri, dal punto di vista urbano, ma questo poi lo riprenderemo la prossima volta. E con villaggi che potete immaginare così, con queste capanne fatte con materiali naturali, con argilla per i muri, con le canne per quanto riguarda i tetti, con sicuramente decorazioni dipinte all'esterno. Lo sappiamo attraverso i documenti come le urne cinerarie e altri reperti che ce le descrivono. Ecco, Cerveteri intorno, già nell'VIII, VII secolo, ha una serie di insediamenti intorno. Ceri, questo è Monte Cucco, per chi lo conosce sulla strada che va a Bracciano, Monte Voltoloni e questo è Monte Tosto. Guardate, la cosa impressionante di questi siti è che coincidono quasi esattamente con quello che Vita Finzi e X definirono lo spazio economico basilare di una città a vocazione, diciamo, di vita contadina agrestre, come poteva essere la Cerveteri di quel momento. Senza questo cuore di territorio la comunità di Cerveteri non poteva sopravvivere. Guarda caso, intorno proprio ai limiti di questo territorio ci sono delle rocche, ci sono degli insediamenti di altura, come Ceri e come Monte Tosto, che controllano lo spazio basilare per la sopravvivenza di Cerveteri. Si comincia ad abbozzare una viabilità, si comincia a capire un po' le strade da che parte vanno e lungo queste strade si cominciano a creare le necropoli, la necropoli del Laghetto che ripuliremo come gruppo archeologico Cerite tra poco, la necropoli di Cava della Pozzolana, la necropoli del Sorbo, sono i nuclei iniziali di questa gigantesca poi area sepolcrale che si svilupperà intorno alla città. E per andare a chiudere, Cerveteri, già in questa fase così antica di VIII secolo, ha la sua vocazione principale, secondo me, che è quella marittima. Cerveteri fu una grandissima città che ha sfruttato il territorio dal punto di vista agricolo, sicuramente, dell'allevamento del bestiame, soprattutto di quello ovino, lo ricordano le fonti stesse, un'enorme produttrice di frumento. Cerveteri ha sempre dato il frumento in tutta la sua storia, fino al granarone che ancora oggi vedete, è sempre stata la sua vocazione, ma Cerveteri non avrebbe potuto essere così grande, così internazionale, così aperta al mondo se non avesse controllato il mare. Ma non il mare che c'ha lì davanti, il Tirreno, poi ne parleremo la prossima volta, ma già in epoca villanoviana si cominciano a definire il porto di Pirgi e il porto di Alzium perché abbiamo cominciato a trovare materiale dell'età del ferro, quindi ci sono già degli scali marittimi o comunque dei punti d'approdo in contatto con il Tirreno. E a dimostrazione di questo, pensate, un ritrovamento incredibile che pochi conoscono, al Sasso, addirittura al Sasso, in cima a una montagna del Sasso, è stata trovata la necropoli del Caolino cosiddetta, che poi purtroppo è stata distrutta dalla cava, ma durante gli anni 50 trovarono una tomba in particolare che era una sorta di cenotafio, trovarono una piroga, trovarono una barca scavata, una barca monossile scavata in un tronco, ancora miracolosamente conservata sottoterra. E le analisi che sono state fatte hanno dimostrato che ha navigato in mare perché c'è dentro il sale, e in ambiente comunque salmastro, e poi all'interno di questa barca che qui vedete disegnata in varie sezioni, è una monossile, è tutta scavata in un tronco, sono stati trovati gli strumenti di bordo. Questo forse è il punto su cui appoggiava l'albero, pezzi diciamo di bitte, di cavicchi, una barca operativa diciamo, e addirittura c'erano dei frammenti di tessuto villanoviano decorato con delle losanghe, con dei meandri, ancora conservati perfettamente, e li potete vedere al Museo Pigorini a Roma, al Museo di Preistoria, questi materiali sono oggi. Al Sasso di Furbara, ecco altre immagini di questi tessuti villanoviani dell'VIII secolo a.C., perché la barca con il carbonio 14 è stata datata nell'VIII secolo. Allora, e con questo vado a chiudere, questa barca sicuramente ha navigato in ambienti salmastri davanti alla costa, ma non è certo quella che poi diventerà la marineria etrusca, in particolare quella di Cerveteri, di cui parleremo le prossime volte, che sia dal punto di vista militare che dal punto di vista commerciale ha controllato tutto il Tirreno come minimo e larghi settori del Mediterraneo, raggiungendo posti molto lontani, perché va sicuro le anfore vinarie di Cerveteri, le anfore che portavano il vino di Cerveteri in giro per il mondo, sono state trovate nell'Africa settentrionale, nell'Egeo, in tutta la costa marsigliese fino in Spagna, quindi sono prodotti il vino, altro elemento fondamentale di Cerveteri, il vino di Cerveteri gli Etruschi l'hanno portato in quasi tutto il Mediterraneo, attraverso una marineria molto sviluppata. Noi stiamo lavorando su quello, perché quando tutti pensano ai Etruschi pensano alle tombe, Cerveteri, a necropoli, cioè, gli Etruschi di Cerveteri erano sicuramente degli abilissimi marinai che hanno controllato e hanno impedito, lo dico qui e vado veramente a chiudere, la colonizzazione delle coste dell'Etruria da parte dei Greci. I Greci hanno colonizzato tutta l'Italia meridionale, guarda caso poi qui le colonie non le hanno fatte e sono andati poi direttamente oltre la Liguria a colonizzare gli spazi che oggi sono la Provenza francese e poi fino alle zone di Nizza, no? Monaco, la stessa Marsiglia. Qui no, perché c'erano gli Etruschi già nel VII secolo a.C. evidentemente ben organizzati con la loro marineria che i Greci temevano, perché c'erano i pirati tirreni, come lo richiamavano. Allora, Cerveteri è stata una delle città, forse la più importante, che ha impedito la colonizzazione greca delle coste nostre. E poi, beh, col senno del poi, sono piene le fosse, come si suol dire, ma la storia sarebbe stata veramente molto diversa se qui non c'erano questi Etruschi di Cerveteri, che mi piace appunto in qualche modo ricollegarci, anche se nei nostri geni di Etrusco non c'è più nulla, ma l'importante è avere la coscienza della memoria storica. E l'unica cosa, secondo me, che può unire tutti, proprio perché oggi c'è un mondo che si muove e arriva la gente qui da tutto il mondo, ma da sempre è stato così, l'unica cosa che può unire tutti quante queste persone è la memoria storica, è la storia, perché arrivano qui e in nessun altro territorio. allora si può venire dall'Africa, dall'Asia, dall'America, da qualsiasi posto, ma arrivi qui e qui c'è stata questa storia e nel momento in cui tutti si riconoscono in quella storia tu diventi un vero cittadino di un paese, di un posto, perché hai la coscienza di dove sei arrivato e va ricostruita a partire dalle scuole ovviamente, a partire da cose come queste che stimolano, spero, quantomeno un dibattito e un interesse che nelle prossime volte vedrò di stimolare ulteriormente e di organizzare. La prossima volta ci vediamo alle 18, in modo che riusciamo a partire un po' prima e a discutere, magari anche a fare qualche domanda e a conoscerci meglio. Vi ringrazio per l'attenzione.